Ciao a tutte e a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento su Finanza Insieme, la piattaforma di consapevolezza finanziaria che Intesa San Paolo dedica a tutti per allenarci a prendere decisioni più consapevoli rispetto al nostro denaro. Vi ricordo che su Finanza Insieme potete registrarvi con un nome, cognome e una mail per poi partecipare ad un questionario di autoprofilazione e scoprire quali sono i pensieri e le attitudini che più vi guidano rispetto alle decisioni finanziarie che prendete e che valutate. Sulla base dei risultati di questo questionario capirete quindi a che cosa prestare più attenzione, a cosa dare priorità e potete allenarvi all'interno della piattaforma con i diversi contenuti e allenamenti che trovate a disposizione. E su Finanza Insieme però parliamo anche di attualità economica, attualità finanziaria. E proprio recentemente è stato pubblicato il radar, lo chiamiamo così, che ci aiuta a prendere alcuni punti di riferimento rispetto a come si muove l'economia, come si muovono i mercati e la finanza. E proprio oggi abbiamo un ospite d'eccezione che già abbiamo conosciuto su Finanza Insieme e riprendiamo proprio questo tema con lui. E siamo qua con Gregorio De Felice, Chief Economist di Intesa San Paolo, e benvenuto Gregorio.
Grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti.
Grazie del tempo anche che ci dedichi. L'ultimo appuntamento insieme era un paio di mesi fa, parlavamo di finanza della longevità all'interno di un evento nel mese dell'educazione finanziaria, era novembre. E lì ci avevi un po' raccontato cosa vuol dire essere chief economist di un gruppo come Intesa San Paolo. Un mestiere complesso, no? Perché analizzi dati, cerchi di trovare insight che poi guidano imprese e investitori nelle proprie scelte e decisioni. E ho l'impressione, partire proprio da qui, che è un mestiere un po' più difficile di quel che non è che sia mai stato semplice, ma forse oggi, vista la velocità di quello che succede, è un po' più complicato. È così, Gregorio?
Sì. Sì, è un lavoro complesso, ma anche un lavoro bellissimo. Ecco, rispetto al tema della longevità e quindi ai tendenze di medio-lungo termine, quella era una passeggiata. Adesso con la situazione economica che abbiamo, le grandi tensioni geopolitiche e altri cambiamenti di cui volentieri parleremo, il quadro è molto più difficile, più complesso e non semplice da prevedere.
Sì, partirei proprio da qui, perché se guardiamo agli ultimi mesi ne sono successe tante di cose, no? Da piccolo investitore ricordo il 2 aprile del 25, quando Presidente Trump ha annunciato questo Liberation Day con tutta una serie di tariffe che sembravano porre così fine da un giorno con l'altro alla globalizzazione, che negli ultimi 25 anni ci aveva un po' guidato con le sue storture, disuguaglianze, limiti, ma ad una crescita, come dire, della ricchezza mondiale che era un po' sotto gli occhi di tutti, no? E poi sembra che a un certo punto questa cosa dovesse finire, e da quel 2 aprile si sono succeduti poi accordi con i diversi stati che poi sono stati rinegoziati, rivisti, riconfermati. E se guardiamo solo agli ultimi due mesi, da inizio anno, con il Venezuela, le tensioni sulla Groenlandia, oggi è il 24 di febbraio e proprio qualche giorno fa la Corte Suprema americana degli Stati Uniti ha dichiarato incostituzionali proprio quei dazi. E allora il presidente Trump ha risposto con nuovi strumenti legislativi e tariffe al 15% per tutti, poi capiremo nei prossimi giorni che cosa succederà davvero. Ma l'impressione è che quando parliamo di investimenti e di mercati finanziari, su Finanza Insieme abbiamo dedicato un percorso intero, molto incentrato anche sul principio di diversificazione tra aree geografiche e settori merceologici, no? Come principio di gestione del rischio di un portafoglio. E tutta questa velocità e profondità di cambiamenti, la domanda che ti faccio è, rischia di metterlo in discussione o dobbiamo rivederlo con altri criteri rispetto a quelli cui eravamo abituati?
Ma io penso che il concetto della diversificazione diventi ancora più importante in momenti come questo, perché noi, se guardiamo alcune macro tendenze, alcune le hai già nominate prima, ma pensiamo al protezionismo di Trump. Per fortuna la Corte Suprema è rimasta indipendente, quindi ribadendo un concetto di check and balance tra potere esecutivo e potere giudiziario. Questo è positivo, però Trump non ci sta e quindi immediatamente dopo, facendo leva su una sezione del Trade Act del 1974, ha reintrodotto i dazi. Però non sappiamo se sarà possibile ricevere dei rimborsi, visto che la precedente regolamentazione sui dazi è stata giudicata illegale dal più alto organo giudiziario americano. Non sappiamo, durante questi 150 giorni dei nuovi dazi, se il Congresso approverà questa nuova scelta, probabilmente no. Quindi, paradossalmente, a fronte di una decisione giusta, abbiamo oggi ancora maggiori incertezze. E un altro tema di cui forse non si parla abbastanza è quello del fabbisogno energetico. Sta crescendo enormemente il fabbisogno di elettricità per la transizione energetica, per la transizione climatica, quindi l'abbandono del fossile, o perlomeno la riduzione del fossile, e poi tutti i computer che sono di supporto per l'intelligenza artificiale, i data center, le elaborazioni assorbono una grande quantità di energia. Come vogliamo fare, che risposta vogliamo dare a questo tipo di fabbisogno crescente? E non bastano le rinnovabili, quindi bisogna pensare all'idrogeno, bisogna pensare ad altre fonti, e tutto questo può avere riflessi sui mercati finanziari. Un altro tema è il progressivo abbandono del multilateralismo di Trump verso un unilateralismo. Questo cosa vuol dire? Che non si decide più tutti insieme. Chi è più forte decide, Trump. Ma questo legittima anche comportamenti come quello della Russia sull'Ucraina ed eventualmente, speriamo non accada, della Cina su Taiwan. Ecco, l'Europa in tutto questo è perlomeno consapevole delle proprie fragilità. Io credo debba, e ci sono dei segnali positivi, credo debba cambiare alcuni punti, in particolare per quanto riguarda la governance. Faccio un esempio su tutti: ma ogni volta che la Commissione e il Parlamento approvano una direttiva, 27 parlamenti di ognuno degli Stati membri recepisce quella direttiva con tempi lunghissimi, ma in maniera diversa l'uno dall'altro. Quindi questo va a creare ulteriore frammentazione in un sistema che di per sé è frammentato, perché parliamo di 27 Stati membri, e allora sarebbe forse meglio, come suggerisce Enrico Letta o anche altri suggerimenti di Mario Draghi, emanare dei regolamenti, non fare direttive che possono essere recepite, perché tutto questo complica ulteriormente. Un regolamento a quel punto, bisogna fare in quel modo, fine. Questo aiuterebbe anche, per esempio, l'integrazione tra le banche all'interno dell'Unione Europea. Un altro esempio: bond europei, obbligazioni europee per finanziare non tanto il debito dei paesi più indebitati, perché se la mettiamo su quel fronte avremo un'opposizione tedesca irremovibile, ferma. Invece fare emettere bond europei con un ottimo rating per andare a finanziare quello di cui l'Europa ha bisogno: l'intelligenza artificiale, il cambiamento tecnologico, la formazione, il cambiamento climatico, le infrastrutture, la difesa, le telecomunicazioni. Potrei continuare, certo, fino a sera, ma sì. Insomma, quando c'è un bene comune europeo, il finanziamento, a mio modo di vedere, deve essere principalmente europeo. Quindi, tornando alla diversificazione, considerando tutta questa complessità, è essenziale continuare ad avere dei portafogli diversificati, o addirittura più diversificati di quanto erano prima.
Sì, hai citato, a proposito di tensioni geopolitiche, tante situazioni diverse che accadono, no? L'impressione è quella che è come se ci fossero dei popcorn che a un certo punto esplodono da qualche parte, no? Più o meno bollenti, no? Da maneggiare con cura. E i mercati sono un po' indigesti a questi popcorn, no? Nel senso, se vogliamo dirla così in metafora, nel senso che preferiscono stabilità, continuità, elementi precisi, punti di riferimento che non cambiano, cose che attualmente non stanno accadendo, anzi esattamente il contrario. E mi piace l'approfondimento che già, come dire, hai specificato sull'Unione Europea, perché forse, come dire, proprio la caratteristica intrinseca della dimensione istituzionale dell'Unione Europea forse può portarci a guardare ai mercati finanziari e all'economia europea con un occhio di stabilità diverso rispetto ad altre aree geografiche. È così o sono fuori strada?
No, la strada è quella giusta. Noi dobbiamo tenere presente stabilità da un lato e competitività dall'altro. È indubbio che in questo modo, in questo momento, gli Stati Uniti sono più competitivi dell'Europa. Sì. Perché le decisioni sono più rapide, perché c'è una maggiore propensione a innovare, a investire in ricerca, nell'intelligenza artificiale e così via. L'Europa vince per quanto riguarda la stabilità.
Sì.
Paradossalmente, pur avendo 27 paesi, noi siamo tutto sommato molto più stabili. La crescita nel 25, in questi primi mesi del 26, sta andando abbastanza bene. Non è una crescita fantasmagorica, particolarmente brillante, ma non siamo andati in recessione. Abbiamo una banca centrale non influenzata dalla politica, e speriamo rimanga così,
sì.
Anche per la Federal Reserve. Quindi tutto sommato i mercati europei, in particolare quello obbligazionario, possono essere un pilastro importante nella diversificazione, anche perché gli investimenti sugli Stati Uniti fatti l'anno scorso hanno magari avuto successo, ma hanno implicato perdite in conto valuta piuttosto consistenti. Quindi, se noi guardiamo le politiche monetarie e pensiamo la nostra previsione che la Banca Centrale Europea non toccherà i tassi di interesse quest'anno, allora ci troviamo di fronte a un mercato obbligazionario piuttosto interessante, con rendimenti superiori a quelli dell'inflazione, una curva dei rendimenti inclinata positivamente, dei buoni flussi cedolari. Ecco, questo è secondo me un buon esempio di diversificazione che compensa la probabile maggiore volatilità che ci sarà quest'anno sul mercato azionario. Mercato azionario che peraltro sta tenendo abbastanza bene.
Sì, sì. Se ricordiamo, mi viene in mente i mesi successivi a quel 2 aprile che citavo prima, Liberation Day, no? Dove sui mercati azionari abbiamo visto subito, come dire, un contraccolpo anche piuttosto significativo, immediato rispetto a quelle decisioni, ma altrettanto rapidamente, come dire, non soltanto un recupero di quelle perdite che ci sono state, ma poi, come già dicevi tu, abbiamo chiuso un 2025 positivo da tutti i punti di vista sui mercati. Viene un po' la tentazione, questo di nuovo lo dico da piccolo risparmiatore, di consolidare quello che è stato ottenuto proprio rivolgendoci al mercato obbligazionario, e la tentazione è quella anche di stare un po' alla larga da quello azionario, no? Quindi quello che possiamo prevedere è la scelta oculata quando parliamo di consapevolezza oggi è privilegiare l'obbligazionario rispetto all'azionario, cioè siamo in questa fase di mercato.
Ma io penso che l'azionario non debba essere abbandonato, perché i fondamentali rimangono
solidi,
positivi, sì. Gli utili delle imprese mediamente batte sempre le aspettative degli analisti, quindi questo è un primo punto di forza. Poi probabilmente bisogna essere più selettivi rispetto al passato. Ci sono dei macro trend che vanno dal farma, perché la popolazione vive di più, il benessere, e poi ancora l'intelligenza artificiale è particolarmente promettente, ma poi magari l'approfondiamo. A parte. Per gli Stati Uniti l'attesa di un taglio dei tassi della Federal Reserve che dovrebbe arrivare nel secondo semestre di quest'anno alimenta ancora il Wall Street. I multipli azionari dell'Europa sono più bassi, è anche vero che la previsione di crescita degli utili in Europa è inferiore a quella degli Stati Uniti, però sempre in quel discorso di diversificazione che è un po' il leitmotiv della nostra conversazione, credo che il mercato azionario europeo possa dare soddisfazioni. Ripeto, è meno facile rispetto al 25, più selezione, più attenzione a singoli temi, però vedo anche in queste settimane una buona rotazione tra i settori, che normalmente è un buon indicatore di un mercato che rimane tendenzialmente positivo.
Sì, interessante l'approfondimento sui temi di investimento, no? Perché questo ci può consentire di stare ancora sui temi di innovazione legati all'intelligenza artificiale, ma non solo, fra poco ne parliamo, ma anche temi che hai citato rispetto all'healthcare, quindi il mondo del pharma, il mondo della cura, il mondo dell'aerospace, delle nuove economie che in qualche modo stanno emergendo, anche rispetto agli investimenti che i diversi stati stanno facendo nella difesa e non solo. E poi già citavi all'inizio il tema dell'energia, no? Perché, come dire, siamo sempre più energivori, no? Nel modo in cui facciamo funzionare la nostra economia. Quindi la diversificazione oggi deve guardare, se ho capito bene, Gregorio, faccio un po' un sum up per tutti quanti, è mercato azionario buono, da guardare con prospettive diverse a seconda dell'area geografica, mercato obbligazionario interessante per una serie di fattori, no? Anche bancari, che in qualche modo guidano nell'andamento dei tassi, ma anche guardare a diversi temi, diversificazione, anche guardare ai diversi temi di investimento, perché c'è una specializzazione dei diversi fondi. No, ho capito bene, è così che dobbiamo muoverci.
Sì, è così, quindi dobbiamo estremizzare, accentuare il grado di diversificazione. Abbiamo parlato solo di obbligazionario e azionario, ma ci sono titoli di paesi emergenti, ci sono titoli corporate che hanno corso molto nel 25, ma alcuni hanno ancora degli spazi di miglioramento. Insomma, il mercato, gli investitori rimangono abbastanza propensi al rischio. Molti investitori sono usciti e quindi non vedono l'ora di avere delle correzioni per rientrare. E quindi non è facile districarsi, però con un po' di attenzione e l'aiuto dei nostri colleghi credo che anche il 26 si potrà chiudere in maniera positiva.
Sì, bisogna stare attenti anche ai fatti del mondo, no? Quando parliamo di consapevolezza finanziaria.
Sempre, sempre. Esatto. Quello è quando ci svegliamo, d'altronde la prima cosa che vediamo è cosa è successo in America la mattina, e quindi...
Eh sì, perché tutto quello che succede poi, come dire, ha un riflesso sui mercati, sull'economia, sulle decisioni che vengono prese, quindi essere attenti a come abbiamo, alle decisioni che abbiamo preso magari qualche tempo fa rispetto a come gestire i nostri risparmi, ora deve diventare oggetto di conversazione magari più frequente con chi ci guida, no, in quelle scelte che facciamo. E c'è un tema che hai toccato che è interessante, secondo me, che tutti sentiamo in qualche modo sempre d'attualità, che è il tema dell'intelligenza artificiale. Perché se guardiamo alle performance dei mercati azionari, secondo me innegabile, correggimi se sbaglio, il fatto che il traino dei titoli tecnologici è stato un fattore abbastanza decisivo. L'intelligenza artificiale peraltro vuol dire investimenti di grossa portata sia nell'evoluzione dei modelli con cui funzionano, ma anche nelle infrastrutture, nei data center le hai citati tu, ma anche tutto il tema dei microchip e di tutta la tecnologia che serve a far funzionare. Da più parti però si leva anche la voce, magari di qualcuno che ha qualche primavera in più e che si ricorda bene, no? La bolla delle dot-com e le altre che sono poi uscite negli ultimi 20-25 anni, e vedono dei segnali di continuità rispetto a che dovrebbero un po' metterci in allarme sul fatto che prima o poi da qualche parte questa bolla legata alle AI potrebbe scoppiare. Però ci sono anche voci contrarie che dicono che invece la trasformazione così profonda, così di sistema, così estremamente connessa ai fondamentali dell'economia che stanno appunto cambiando, che difficilmente si potrà tornare indietro. Quindi la domanda che volevo chiederti è: come la vedi tu rispetto a queste due voci, e se ci aiuti anche a capire a che punto è nella maturità di trasmissione verso l'economia reale di quella che è oggi l'evoluzione dell'intelligenza artificiale?
Ma allora, io credo che per quanto riguarda AI siamo ancora all'inizio. Siamo all'inizio perché abbiamo visto moltissimi investimenti da parte delle imprese in algoritmi motori di ricerca, sì, quant'altro, sì, che riguardano le AI. Le società che vendono AI stanno facendo profitti e fatturati inimmaginabili, e questo dal punto di vista macroeconomico, per esempio, per mettere un primo punto, e facilita la crescita dell'economia americana. Questo, tutto questo discorso vale il 50% circa della crescita dell'economia americana. Quindi va a compensare quel rallentamento che si comincia a vedere, che riguarda i consumi. I consumi cominciano a rallentare perché il mercato del lavoro non è più così vivace, perché sono stati consumati una parte dei risparmi accumulati dagli americani. Quindi l'economia americana punta all'innovazione, alla digitalizzazione, e avrà effetti positivi in termini di produttività. Questo è un punto. Il punto più incerto è quali effetti l'investimento in AI potrà praticamente avere sulla produttività delle, sì, imprese che hanno fatto investimenti, sì, sul numero di personale, sugli impiegati. E su questo girano le stime più varie, ma nessuna è veramente solida e forte. Però l'effetto ci sarà. Quindi dobbiamo distinguere, secondo me, tra un tema di breve periodo, in cui ci portiamo a casa che questi investimenti contribuiscono alla crescita, ci può essere qualche segnale di bolla, perché i multipli sono diventati molto molto alti, però nel medio termine questa è una questione ben diversa dalle dot-com. Cambierà la nostra vita, dovremmo poter lavorare meno tempo, meno ore al giorno, perché altrimenti non allarghiamo il mercato del lavoro. E la differenza con le dot-com è che quelle nel 2000-2001 crescevano a debito, cioè ricorrevano al finanziamento delle banche. Quindi quando poi c'è stato lo scoppio della bolla, il contagio immediato è arrivato sulle banche, perché le banche si trovavano con dei prestiti non più esigibili. Quindi questo si è allargato rapidamente al sistema finanziario ed è successo quello che sappiamo.
Sì.
Oggi queste imprese si basano tutte sull'autofinanziamento. Se una banca va da loro, da Nvidia, dice: vi serve un prestito? Dice: no, grazie, guardi,
a posto.
Se lo volete voi, ve lo diamo noi, perché sì, abbiamo talmente tanto cash flow, e così via. Ecco, è una situazione in movimento, però io credo che un portafoglio, diciamo, di investitori relativamente giovani, oggi la definizione di giovane è sempre molto incerta, sì, però non possa fare a meno di avere dei titoli tecnologici sempre nell'ambito di un'ampia diversificazione da cui siamo arrivati, da cui siamo partiti.
Sì, sì, sì. Quindi anche, come dire, se dovessimo prestare più attenzione a quelle voci che vedono somiglianze rispetto a bolle precedenti, in realtà, se ho capito bene, il rischio sistemico e il rischio di un effetto domino di trasmissione più sistemica rispetto è più basso.
È più contenuto. Sicuramente è più contenuto.
Quindi questo ci deve portare a guardare ancora a quegli elementi trasformativi dei fondamentali dell'economia, che poi è la promessa dell'intelligenza artificiale, no? Come già dicevi tu prima, nel trasformare il modo in cui lavoriamo, questa è la promessa, e speriamo sarà mantenuta in un modo più positivo per tutti quanti. E quindi, insomma, dobbiamo guardare con fiducia a questo 2026. Questo è quello che mi porto a casa da questa conversazione con te, Gregorio.
Sì, anche perché in termini generali i mercati finanziari si sono abbastanza adattati alla nuova situazione. Non vedono un rischio sistemico, cioè il rischio che l'economia globale vada in recessione, o che l'inflazione diventi molto alta e quindi provochi forti rialzi dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Quindi I mercati sono attenti, non trascurano tutti i rischi di cui abbiamo parlato nella nostra conversazione, però percepiscono rischi locali, rischi legati ai titoli di giornali, ma sotto sotto i fondamentali li ritengono ancora positivi. Quindi fino a quando non c'è un timore concreto di una recessione globale, di una crisi finanziaria, di un'impennata dell'inflazione, io credo che la liquidità presente nel mercato continuerà a sostenere le quotazioni sia sull'obbligazionario e sul mercato azionario.
Sul mercato azionario, sì. Senti, in chiusura, Gregorio, ci dai qualche consiglio su quella che può essere la dieta del piccolo investitore? Cioè, cosa non possiamo fare a meno di fare nella nostra quotidianità da un punto di vista di cose che dobbiamo sapere, elementi di cui dobbiamo informarci, conversazioni che dobbiamo avere insieme alle persone che ci aiutano a prendere le decisioni sul nostro denaro. Ci dai tre consigli di cui quotidianamente ogni giorno dobbiamo un po' essere interpreti a nostro interesse personale, insomma.
Il primo consiglio è di non mettere tutte le uova nello stesso paniere, e quindi torno al concetto di diversificazione. Il secondo è cercare di essere molto informati e consapevoli delle scelte che si stanno facendo, e il terzo consiglio è non innamorarsi troppo delle proprie idee, cioè essere disposti a dire questa volta mi sono sbagliato, meglio uscire con perdita che non andare ancora avanti in maniera ostinata, insomma essere anche un po' flessibili da questo punto di vista.
Eh sì, quando tutto si trasforma dobbiamo in qualche modo anche rimettere in discussione il modo in cui noi prendiamo le nostre decisioni. Sì,
sempre.
Sempre. Grazie mille Gregorio per questa conversazione, abbiamo toccato tantissimi elementi, potremmo star qui fino a stasera come hai detto tu per continuare ad approfondirli, ma grazie a te e al team che lavora con te su Finanza Insieme, produrremo aggiornamenti periodici su questi temi.
Grazie, la prossima volta faremo una maratona, esatto. Senza citare il giornalista famoso Per, e ti ringrazio per la conversazione e saluto tutti alla prossima occasione.
Davvero, grazie, grazie molte Gregorio, perché la conversazione è stata assolutamente interessante per noi che lavoriamo sulla nostra consapevolezza finanziaria. Una consapevolezza che ci deve aiutare ad essere risparmiatori più consapevoli, ma anche consumatori e anche investitori più consapevoli. Quindi lo sapete, Finanza Insieme non vi proporrà mai un prodotto, un servizio, un consiglio di investimento, ma tutti gli strumenti che ci aiutano a prendere meglio quelle decisioni finanziarie riguardo al nostro presente e al nostro futuro. Quindi buona consapevolezza a tutti e a presto su Finanza Insieme.